al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Emanuela Campanile al microfono, benvenuti, un saluto ovviamente, un grazie a tutto lo staff tecnico e di regia. Allora, delineare la situazione politica attuale in Somalia non è facile, si tratta di una realtà molto complessa. Basti pensare che, e qui dobbiamo risalire alla caduta del regime del generale Siad Barre, la Somalia quindi ha attraversato più di 20 anni di grande caos. Alcuni punti, e sto sintetizzando al massimo, spero non me ne vogliano i miei ospiti che fra poco presenterò. Però l'ONU, appunto, dicevamo alcuni punti, l'ONU è incapace di far fronte alla situazione e si ritira, i signori della guerra, cioè i capi clan, spadroneggiano, insomma, arriviamo in modo rocambolesco al 2002 quando si riesce a dar vita in qualche modo alla conferenza di pace di Mogadiscio. Ma di pace la Somalia ne conosce poca, si aprono altri 10 anni tra governo di transizione, gruppi di ribelli e tragedia umanitaria. Oggi, 2012, qual è la natura della situazione politica in Somalia? Ci aiuta e ci risponde l'onorevole Sharif Mohamed Said, membro del Parlamento federale di transizione di Mogadiscio. Benvenuto, onorevole.
Grazie, buongiorno.
Allora, in questo grande caos proviamo a mettere alcuni punti fissi.
Prima di tutto, come avete detto, il problema della Somalia è un problema da lungo tempo, da più di 21 anni. Noi parliamo adesso di 21 anni, ma il problema è molto di più. La Somalia si trova in una situazione molto difficile. Ci sono vari tipi di difficoltà, la più grossa è la difficoltà potere economico tribale, problema di tribù, problema di clan, ma molti questi problemi spiegano come problema religioso, veramente in Somalia di religione c'è stato sempre, il popolo somalo, tutti sono musulmani, sono sunni. Il problema religioso non c'è mai stato, questo problema religioso è nato dopo il vuoto di 21 anni, quando è stato abbandonato totalmente la Somalia, specialmente dopo il fallimento del programma di UNISOM. Insomma, il problema della Somalia ci vuole dell'intelligenza per risolvere, non si può risolvere il problema somalo con grandi conferenze della comunità internazionale. L'unica conferenza che io posso dire che è stato un po' positivo è quello, come hai detto, quella di Mogadiscio, che è stata fatta in Kenya, a Nairobi. Quella conferenza è durata più di 2 anni. Di là qualche cosa è uscito. Poi lo stesso non è stato appoggiato realmente come si voleva dalla comunità internazionale, anche quello poi ha preso la strada del fallimento. Poi c'è stata anche la riunione di Djibouti, dal 275 aumentare i parlamentari, far arrivare a 550. Quello anche è stato uno degli errori molto gravi che la comunità internazionale hanno commesso. I problemi della Somalia sono tanti, tanti. Adesso siamo arrivati al punto che giornalmente muoiono bambini, vecchi, e nessuno finora si è pensato, questi ultimi mesi è stato aiutato per questa grave carestia che è stato appellato dai giornali e delle radio somali. La comunità internazionale non ha mai messo piede per vedere se questa situazione realmente da che cosa è dovuto. Possiamo dire grazie a Dio, adesso la carestia un po' è stata risolta, ma il problema ancora continua.
Le Nazioni Unite hanno annunciato la fine della fase acuta della crisi umanitaria. Questo che cosa significa per voi? Cioè, proprio il coordinatore delle Nazioni Unite per la Somalia ha dichiarato questo, quindi che cosa significa per voi?
Significa che sì, ha dichiarato che c'è stato questo problema, ma nessuno ha messo piedi lì di andare a vedere le cose realmente, quanto è, quanto pesa, quanto è grave. È rinunciato Grazie, ha fatto degli appelli, qualche aiuto è arrivato. Non so neanche come è stato amministrato quegli aiuti. Quegli aiuti, io personalmente ti posso dire, sono stati aiuti sprecati, perché non c'è stato nessun controllo, nessun coordinamento. Hanno mandato degli aiuti pieni nella dogana, maggior parte di questi aiuti sono stati marciti dal caldo della Somalia e delle piogge, perché in Somalia non ci sono neanche i magazzini da mantenere questi aiuti. Lascia stare coordinare per fare arrivare ai poveri. Per fare arrivare ai poveri questi aiuti sono stati molti morti, centinaia, ingiustamente, senza nessun motivo, per mancanza solo di coordinamento, per mancanza della sicurezza. La Somalia ha bisogno, sono stati fatti vari governi, questi governi che si chiamano transitori, ma non è mai stato appoggiato nella parte di giustizia. La Somalia non ha bisogno delle grandi conferenze continuamente, ha bisogno delle conferenze basate sulla giustizia, creare una giustizia, una legalità. In Somalia quello che manca oggi è la legalità.
Voi state aspettando una conferenza internazionale appunto sul vostro paese alla fine di febbraio a Londra. Cosa attendete?
Guarda, la conferenza di Londra è importante, possiamo dire solo, è importante, finalmente la Somalia è stata ricordata in un paese europeo. L'importanza che c'è quella conferenza per la Somalia e per i somali è solo quello. Ma non stiamo aspettando una grande novità.
Per quanto riguarda invece l'incontro con Monti, tra il presidente appunto del governo di transizione e Monti, il capo del governo federale di transizione ha detto che abbiamo tutti una responsabilità nel combattere tra l'altro Al-Qaeda, anche perché la Somalia, in Somalia c'è questo gruppo ribelle Shebab che tra l'altro ha messo al bando il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Ci può raccontare prima di tutto che tipo di incontro è stato e visto che Monti poi ha assicurato l'impegno dell'Italia perché la conferenza di Londra stimoli gli sforzi internazionali per la Somalia.
L'incontro di Monti veramente è stato positivo, almeno il nostro governo per la prima volta è stato ricevuto ufficialmente dal governo italiano, dal ministro della difesa, dal ministro della giustizia,
dal premier, certo.
Ma la Somalia ha bisogno di un supporto europeo. La Somalia è stata colonializzata, dall'Italia. L'Italia ha la sua responsabilità verso la Somalia. Ma noi, tutte queste cose, qualche cosa è stato mosso dalla parte della Londra e l'Italia si è svegliato per interessare la Somalia. Questo non è il modo di risolvere il problema della Somalia o il problema di un paese. La Somalia oggi non è che ha bisogno solo dell'Italia, ha bisogno di tutta l'Europa insieme.
Intanto diamo anche il benvenuto, chiedo all'onorevole Saida di rimanere ancora in collegamento con noi, diamo il benvenuto ad Alessia De Luca, esperta di Somalia dell'agenzia MISNA. Alessia, ben ritrovata, buongiorno.
Salve, buongiorno a voi.
Allora, uno dei problemi è in Somalia la corruzione, ma c'è una voce che non si ferma da alcuni anni ad oggi, è quella di Radio Shabelle. Nel caos quindi della Somalia, Radio Shabelle ha denunciato il governo più volte. In 3 anni sono stati uccisi 5 giornalisti, alcuni giorni fa, più di una settimana fa a dire il vero, Hassan il Fantastico, nemmeno 30 anni, ha perso la vita.
Sì, esatto, nemmeno 29 anni, padre di tre bambini, è il terzo direttore di Radio Shabelle che viene ucciso in 2 anni e questo è un dato che da solo deve far capire l'impossibilità in cui si trovano i giornalisti somali a raccontare quello che è uno dei peggiori, più lunghi conflitti africani, in una situazione come quella che denunciava prima l'onorevole, di totale assenza della legalità e quindi anche di impunità, perché molto spesso l'assassinio di leader religiosi, di giornalisti, ma anche di medici, anche di esponenti della società civile, rimane appunto, rimangono diciamo questi omicidi non puniti in una situazione come quella somala, in cui c'è appunto in atto un conflitto e un conflitto di forze tra quelle diciamo militari del governo federale di transizione sostenuto da AMISOM da un lato e insorti Shebab dall'altro. Comunque la società civile rimane quella che paga il prezzo più alto.
Anche perché mi pare che Medici Senza Frontiere, che è presente in Somalia dal 91, ha deciso di chiudere il progetto nella capitale dopo l'uccisione di due operatori. Sono scelte fortissime di protesta, ma alla fine comunque è la società civile a pagare.
Esatto, sono scelte che noi pensiamo vogliono essere anche di forte denuncia nei confronti di una comunità internazionale che si ricorda della Somalia soltanto quando c'è l'emergenza di turno. Quest'estate è stata l'emergenza della carestia, della siccità, un'emergenza che, lo sottolineo perché all'epoca fu detto più e più volte, era un'emergenza che era assolutamente prevedibile, perché la siccità ha investito tutto il Corno d'Africa, ma ovviamente in Somalia, un paese lacerato dalla guerra, dai conflitti, dalla corruzione, dalla pirateria, e chi più ne ha più ne metta, ha assunto dei toni, delle tinte drammatiche, con centinaia di migliaia di sfollati che sono passati oltre la frontiera con il Kenya, oltre la frontiera con l'Etiopia, generando una serie di altri problemi, perché ricordiamo che oltre la frontiera della Somalia con il Kenya c'è il campo profughi di Dadaab, che praticamente è la terza, c'è un campo profughi che è diventato la terza città più grande del Kenya per numero di abitanti. È una situazione ovviamente preoccupantissima, di cui le organizzazioni umanitarie quando riescono si occupano, perché poi ovviamente la situazione più grave dal punto di vista umanitario, ma anche dell'alimentazione, è nelle regioni centrali e meridionali, finora sotto il controllo degli insorti e quindi in cui difficilmente gli operatori umanitari possono operare. La scelta di Medici Senza Frontiere e del Comitato Internazionale della Croce Rossa, che è stata appunto quella di sospendere alcuni aiuti di emergenza, è una scelta dirompente, di denuncia assolutamente, per una situazione che avrebbe bisogno di una prospettiva, che è quello che poi manca alla Somalia, cioè si interviene sempre per tappare i buchi, sanare le emergenze del momento, ma quello che manca è una prospettiva, un'idea ecco, di futuro per questo paese.
Onorevole, quindi il processo di pacificazione e la roadmap di Mogadiscio è ancora lontana?
È molto lontana. Se vogliamo pacificare la Somalia bisogna andare dal basso. Basso intendo cominciare dai comuni, andare ai distretti, fare le regioni, poi arrivare al governo centrale. Sempre te lo ripeto, le cose falto dall'alto in Somalia non è mai funzionato.
La stabilità della Somalia per l'equilibrio di questa zona dell'Africa, che cosa significherebbe?
L'Africa, prima di tutto, la Somalia 20 anni è sotto il mandato dell'IGAD, cioè 21 anni posso dirti. Fino ad oggi, io che sono membro lì del Parlamento, posso dirti dal 2000 fino adesso, non ho visto un accordo che è stato funzionato. Prima di tutto si sa, un accordo o un decreto arrivato da fuori, come esempio gli accordi che fa sempre l'IGAD, oppure quello che vengono da Kampala o vengono da Djibouti, non funzioneranno mai in Somalia. Il problema della Somalia bisogna lasciare ai somali, aiutare i somali a risolvere i loro problemi dall'interno della Somalia, cominciando dai comuni, dei distretti arrivare dalla regione. Io voglio spiegarti una cosa pratica.
Prego.
Nei tempi di Baidoa, il governo che si chiamava il governo di Abdullah Yusuf, sì, veramente il governo italiano in quel momento ha avuto un'iniziativa eccellente, ha cominciato a costruire i comuni, i distretti, i regioni, con Ecce Homo Mario Raffaele. Quel programma è cominciato a funzionare per bene, mentre sta andando per bene, non so, per motivo politico, quel programma è stato chiuso. In Somalia ha bisogno del programma del genere, di personalità come Mario Raffaele, che ha esperienza dell'Africa e esperienza della Somalia, voluto molto bene dai somali, dal governo e del tutto il popolo, compreso gli Ashabab. Se Mario Raffaele quel programma lasciavano a mandare avanti, io penso che la Somalia oggi arrivava a, cioè non si risolveva il problema, ma maggior parte dei problemi dei somali era risolto.
Quindi,
la Somalia,
prego,
ha bisogno di un supporto vero e proprio, cioè un supporto concreto.
Certo. Alessia De Luca, ovviamente questa situazione è terreno fertile per il gruppo ribelle Shebab. Dicono ci siano contatti con Al Qaeda. Qual è la situazione attualmente?
Ma parere di diversi analisti e insomma osservatori della Somalia è che comunque se non la nascita, ma almeno la proliferazione di Al-Shabaab, indipendentemente da quelli che possono essere i legami con il terrorismo internazionale, è una realtà che è andata proliferando, espandendosi proprio grazie ad un disinteresse della comunità internazionale e anche, a dire il vero, della diciamo comunità regionale dell'Africa orientale, che non ha mai trovato degli accordi, ecco, per sanare in un qualche modo la crisi somala. Non bisogna dimenticare che comunque la Somalia in questi 20 anni è diventata terra di influenze e appetiti di quelle che possono essere anche delle micropotenze regionali. Certo, adesso Al-Shabaab costituisce un problema per le istituzioni federali di transizione ed è si trova a confrontarsi con tre scenari, diciamo, di guerra: quello di Mogadiscio con i soldati del governo federale e le truppe di AMISOM da un lato, quello delle truppe keniane che hanno lanciato un'offensiva di Indanchi nel novembre scorso e quindi stanno cercando di risalire pian piano fino al porto di Kismayo, e come terzo fronte quello che si è aperto al confine con l'Etiopia con le truppe di Addis Abeba che hanno varcato il confine e che anche si trovano in questo momento a combattere contro Shebab nelle regioni centrali della Somalia. Ma che influenze, che conseguenze avrà questo sul futuro del paese? Non è possibile dirlo, nel senso che se il Kenya ha accettato che le sue truppe rientrino in un cappello AMISOM e che quindi vengano coordinate dall'Unione Africana, lo stesso non può dirsi per le truppe di Addis Abeba con il governo etiopico, che ha detto che le sue truppe rimarranno fin tanto che sarà necessario. E per chi conosce il passato almeno recente della Somalia sa che comunque dall'ingresso dal 2007 al 2009 c'è stata una occupazione di fatto della Somalia da parte delle truppe etiopiche, che sicuramente ha peggiorato e di molto la situazione, soprattutto per la popolazione somala. Quindi già sono state presenti le truppe etiopiche sul terreno somalo per ben 2 anni, fino a quando non si sono poi ritirate. Quindi che evoluzione prenderà questa situazione, questo intervento di varie potenze, tra cui c'è anche Gibuti, che ha annunciato l'invio di diversi di un contingente di militari? Tutto questo
Rimane ancora sospeso, insomma.
Assolutamente.
Io vorrei congedare i miei ospiti, quindi l'onorevole Sharif Mohamed Said, membro del Parlamento federale di transizione di Mogadiscio, e Alessia De Luca dell'agenzia MISNA, con le parole di Benedetto XVI, parole pronunciate in Africa, in Benin. Da questa tribuna lancio un appello a tutti i responsabili politici ed economici dei paesi africani e del resto del mondo. Non private i vostri popoli della speranza, non amputate il loro futuro mutilando il loro presente. Da Emanuela Campanile è tutto, linea alla regia.